Dal Salmo 88. Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Amore e fedeltà precedono il tuo volto.
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto.
Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto.
Tu sei lo splendore della sua forza, e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare e disse: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Pace bene amici ascoltatori di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. Nel Vangelo di oggi, se letto nel contesto, si evidenzia una affermazione che Gesù fa. In verità, vi dico, il figlio da se stesso non può far nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Sembra quasi che il figlio sia non sottomesso, ma sotto il padre, sia e si ritrovi in una posizione, in un gradino inferiore rispetto al padre. Di fatto non è una disuguaglianza che dobbiamo intravedere quando leggiamo questo versetto tra il padre e il figlio, ma è semplicemente una dipendenza, anzi io direi una autodipendenza, perché il figlio cosa fa? Rimane proteso ad ascoltare la volontà del padre, ad ascoltare tra virgolette, a compiere la volontà del padre. Il suo cibo è fare la volontà del padre. Quindi quello che il padre vuole, la volontà del padre si identifica con quello che lui vuole, con la sua volontà. E il padre che cosa fa? Realizza questa volontà, tutta questa volontà, questo progetto salvifico attraverso il figlio. Non si può interpretare diversamente. Se noi poi pensiamo che subito prima, immediatamente prima, per quello che dicevo, bisogna leggere questa frase, questa espressione di Gesù nel suo contesto, subito prima troviamo il miracolo dell'uomo paralitico da 38 anni che viene guarito da Gesù Cristo, che si trova alla piscina, e quando l'angelo, secondo la tradizione, muoveva le acque, qualcuno doveva gettarlo nella piscina per poi ritrovarsi guarito, miracolato. Gesù compie questo miracolo, un miracolo evidente. che soltanto Dio può compiere, perché appropria a se stesso queste capacità taumaturgiche, non come fanno i profeti, i guaritori della storia, anche i grandi santi, che invece riferiscono tutto a Dio, loro sono semplicemente degli strumenti. Letto nel suo contesto, questo versetto, che può suscitare una interpretazione erronea, può essere soggetto ad un'interpretazione erronea, questo versetto ci fa capire la comunione di vita che esiste tra il padre e il figlio. E poi, subito dopo, quello che segue ci rivela non soltanto quello che il figlio è capace di compiere, ma quello che noi riusciremo a compiere se diventiamo figli nel figlio. Il figlio è colui che realizza il progetto del padre, ma io farò, mi manifesterò con opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Cioè, Dio può tutto. Che cosa può fare uno più che guarire un paralitico di 38 anni, poi risuscitare i morti? Opere ancora più grandi. Voi farete opere ancora più grandi. A un certo punto dice, afferma e profetizza Gesù riguardo agli apostoli: farete opere più grandi di queste se sarete uniti a me. Ecco, si tratta di mettersi come figli nella posizione del figlio, di stabilire e mantenere questo rapporto non di sudditanza ma di uguaglianza, perché il figlio nella casa del padre, nella famiglia, si muove molto liberamente, prende coscienza magari lentamente da piccolo e poi sempre più da grande che le cose che sono possedute, le cose di famiglia, sono di proprietà comune, quindi si muove con familiarità. Allora, questo brano del Vangelo, l'atteggiamento di Gesù, deve farci capire che noi dobbiamo muoverci in questo senso, come lui si è mosso. Dobbiamo vivere la nostra vita da figli, come lui ha vissuto da figlio nei confronti del padre. Lasciamo spazio ai nostri amici qui, come sempre sono in regia, per commentare la liturgia della parola della domenica.
Come ha già ricordato il padre Gianni, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato va contestualizzato all'interno di uno dei segni che compie Gesù nel Vangelo, nella prima parte del Vangelo di Giovanni, quello che viene chiamato appunto il libro dei segni. Sono una serie di gesti, non vengono chiamati miracoli in Giovanni, che portano il lettore piano piano a comprendere, a capire, a intuire e a credere chi è questo Gesù. Siamo dunque nel capitolo 5 e Gesù presso quella piscina detta di Bezzatà aveva guarito un uomo che era da 38 anni, che era paralizzato, fermo. E appunto il brano che abbiamo letto si colloca dopo questo episodio perché essendo giorno di sabato, i giudei avevano avanzato delle obiezioni: non si poteva guarire in giorno di sabato, soprattutto l'uomo non poteva prendere e caricarsi in spalla il suo lettuccio in giorno di sabato. E allora Gesù ne approfitta per parlare della sua opera. Usa una bella frase, dice: il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Sembra quasi un'immagine familiare, quella usata da Gesù, no? Come se fosse un artigiano che a bottega insegna al figlio ad operare e il figlio impara a fare le cose che vede fare dal padre. Ecco, quindi Gesù esprime in questo modo il senso della sua opera. La sua opera non è nient'altro che l'opera del padre. Gesù nel mondo incarna e porta avanti quella che è l'opera da sempre del padre. E qual è questa opera? Ce la presenta con due immagini, con due prerogative. La prima opera del padre è quella di dare la vita. Ecco, da sempre l'opera di Dio è quella di dare la vita, di rinnovare la vita, di rigenerare la vita. Nei versetti precedenti, quando Gesù dice al paralitico di alzarsi, usa un verbo particolare che significa anche risorgere, gli dice alzati, ma è un verbo che indica anche resurrezione. E allora in questo paralitico che si alza noi dobbiamo vedere anche tutto l'Israele che attende la sua resurrezione e insieme ad Israele anche tutta l'umanità che è oppressa dal peccato e dalla morte, che attende di essere risollevata. Potrebbe evocare, no, questo alzati, questo risorgi detto da Gesù, potrebbe evocare bellissime pagine dell'Antico Testamento, come per esempio quella visione di Ezechiele dove c'è una distesa di ossa aride e alla voce del Signore, al soffio dello Spirito, piano piano queste ossa riprendono vita. Ecco, la prima opera di Dio è da sempre quella di dare, rigenerare e far fiorire la vita. E la seconda opera di Gesù è quella connessa al giudizio. Dice infatti nel Vangelo di oggi: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio. Ecco, quindi non è un giudizio inteso, almeno nel Vangelo di Giovanni, come un tribunale alla fine. Il giudizio, nella parola di Gesù come viene presentata da Giovanni, si compie direttamente a fronte della posizione che ogni uomo prende davanti all'evento e alla persona di Gesù. Chi crede in Lui, chi ascolta la Sua parola e crede in colui che gli ha mandato, non va incontro al giudizio. Il giudizio è quello di non credere in Gesù, di non accogliere la Sua parola. Ecco, penso che questo sia un elemento di riflessione anche per noi. Dal modo con cui noi orientiamo, poniamo la nostra vita di fronte all'evento Cristo, di fronte all'evento Gesù, su questo già ora si gioca il nostro giudizio o la nostra condanna.
Quindi chissà chi crede in Cristo e sa che viene dal Padre alla vita eterna. Anche Marco adesso parlava di vita. Allora Cristo è luce del Padre, la luce del Padre, e se noi andiamo a guardare la prima lettura del libro del profeta Isaia, possiamo sentire rivolte queste parole del profeta a Cristo stesso, quando parlando di Dio dice: saprai che io sono il Signore, il tuo Salvatore, il tuo Redentore. E poi ancora dice: Dio sarà il tuo splendore, non ci sarà più bisogno né della luce del giorno, né della luce del sole, né della luce della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. E poi ancora dice: saranno finiti i giorni del tuo lutto, il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in eredità la terra. Io sono il Signore, a suo tempo farò questo rapidamente. Ancora all'inizio dice: costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Quindi parla di questo regno nuovo, di questa Gerusalemme nuova, dove ci sarà la giustizia, ci sarà la pace, dove ci sarà Dio che illuminerà tutti, ma senza andare a pensare alla Gerusalemme definitiva, alla Gerusalemme celeste, io credo che queste parole si possano rivolgere proprio alla figura di Gesù, che grazie a questa comunione con Dio, a questo essere una sola cosa con il Padre, ha parole di vita eterna. Quello che poi viene ripreso anche da San Paolo nella lettera ai Corinzi, no? Dove dice: se Cristo non è risorto, va nella vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi in San Paolo c'è questo annuncio della risurrezione, annuncio della vita eterna, che è un annuncio che poi si rivolge anche a ciascuno di noi. Allora questa luce, questo essere tra i giusti, questo vivere la pace, questo vivere la giustizia, deve essere già possibile oggi, magari non in una forma definitiva, in una forma completa, ma comunque già ci sono questi germi di giustizia, di pace, di bontà, di rettitudine, di annuncio di questa vita per sempre, di speranza, quindi, che ci devono accompagnare. E in Gesù noi possiamo vedere e riscoprire tutto questo, riconoscere tutto questo, proprio per questa comunione di vita tra il Padre e il Figlio, e non solo, proprio anche per questo agire dello Spirito nella vita di Gesù, nella vita stessa di Gesù, perché Gesù era una cosa sola col Padre, attingeva alla vita del Padre, ma grazie anche, avendo ricevuto anche uno Spirito Santo, avendo ricevuto uno Spirito docile che lo faceva essere obbediente al Padre in tutto, lo faceva capace di ascoltare in tutto il Padre. Così anche per ciascuno di noi oggi, già oggi, nel nostro quotidiano, è possibile attraverso la presenza dello Spirito e la nostra docilità a seguirlo, seguire Gesù in questo cammino appunto di luce, di gloria. È bellissimo, no, la frase della prima lettura, dove dice proprio quello che dicevamo prima, no? Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna. Noi non possiamo pensare che queste parole siano rivolte solo a un domani, dobbiamo credere che siano già fattibili oggi. E in che modo sono fattibili? Io ho letto una bella riflessione di Carlo Carretto che mi è piaciuta molto. Com'è possibile vivere come ha vissuto Gesù? Com'è possibile vivere obbedendo al Padre e già preannunciando il regno dei cieli già su questa terra? E fa questo esempio. Dice: senza dubbio nella nostra vita di credenti capitano periodi di oscurità, di malattia, di difficoltà, eccetera, e può succedere che tutto questo ci porti ad avere dei dubbi anche sulla fede, no? Ma sta di fatto che adesso che sono nel bisogno, appunto, io magari non riesco a vedere il Signore che mi viene in aiuto, però e quindi magari rischio di perdere anche la speranza. Però a questo proposito, dice Carlo Carretto, mi torna in mente un paragone che può aiutarci a non brancolare più nel buio, ma a riconoscere la luce di Cristo e quindi anche la luce di Dio nella nostra vita. E dice: perché Dio è invisibile? Non perché ami nascondersi a te, ma perché tu non lo puoi vedere ancora, più tardi lo vedrai. Vuoi un paragone? Torna indietro nel tempo, immaginati nel seno di tua madre. Chiuso nelle viscere, con le mani, coi piedi, con il tuo essere, puoi toccare tua madre. Tu la percepisci, la senti, la tocchi, ma non la vedi. Non è ancora il tempo. Puoi dubitare di essa, della sua presenza, del suo essere, eppure non la vedi. Il ventre di tua madre è la tua genesi, e nella genesi ci sono molte cose che bisogna accettare senza capire. E ciò che illumina la genesi è solo la fede e la speranza, che è la certezza di vedere la luce quando sarà l'ora. Nella genesi hai mille e mille maniere di sentire la presenza di chi ti sta generando, ma devi accettare il tuo limite, quello del tempo della tua crescita. Verrà il tempo. Allora, dopo il lampo dell'Apocalisse, tu uscirai con tutta la creazione dalla sua matrice e toccherai il trascendente con il dito del tuo amore. A me è piaciuto molto come immagine, perché ho pensato che così è la nostra vita, no? Noi è come se fossimo immersi nel grembo di Dio, ma a volte facciamo fatica a percepirlo, soprattutto quando le cose magari non vanno per il verso giusto. Invece, in fondo, il bambino che è nel grembo della madre sente questa presenza, anche se non la può vedere, la percepisce continuamente. E quindi anche per noi deve essere così. Dobbiamo imparare, con l'aiuto dello Spirito, a percepire di essere nel grembo di Dio, a percepire questa presenza che ci avvolge, e quindi a vivere di quella speranza, di quella certezza di cui appunto parlava Isaia, di quella certezza nella risurrezione, nella vita eterna, nella vita vera di cui parla Paolo nella lettera ai Corinzi.
Del tuo amore.
Quando ho preparato questo Vangelo mi sono trovata un po' in difficoltà perché mi sono accorta che è semplice e nello stesso tempo difficilissimo. In fondo il Vangelo di oggi, tutto il testo ci dice una cosa importante, che il padre ama il figlio. Sembra una cosa banale, no? Una cosa anche ovvia, una cosa scontata, una cosa semplice, il padre ama il figlio, eppure non è così scontata. Forse anche tutti i nostri mali nascono proprio da questo cattivo rapporto che abbiamo con il padre, no? Con quello che rappresenta il padre, e tante nostre difficoltà dipendono proprio da questo legame così profondo che abbiamo avuto con la nostra madre e il nostro padre. Quindi questo è un tema davvero importante, davvero profondo per la nostra vita. E io penso che capire che cosa vuol dire questa frase, il padre ama il figlio, può cambiare la nostra vita. E tanti mali nascono da non aver capito questo, perché è un po' il cuore del Vangelo, il cuore anche del il senso della nostra vita. Noi siamo amati, siamo figli, e tutta la nostra vita cambia se è illuminata da questa verità. Il problema è crederci, il problema è viverlo. Ho trovato in un commento a questo brano alcuni dati significativi che ci fanno capire quanto la Bibbia dà importanza a questo tema. Innanzitutto, in questo Vangelo ricorre 8 volte la parola figlio e 7 la parola padre, ma la cosa significativa è che la parola padre nell'Antico Testamento è citata soltanto 15 volte, quindi 7 volte solo in questo brano. Quindi è un brano denso, un brano significativo, un brano che ci sta dicendo qualcosa di importante. E poi un'altra cosa che ho trovato, che in tutto il Nuovo Testamento Dio è chiamato da Gesù per 170 volte padre. In questo Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo che stiamo commentando, ben 109 volte. Quindi vuol dire che per San Giovanni il tema del rapporto padre-figlio è un tema fondamentale, è un tema cruciale, è un nodo fondamentale. E in fondo, se ci pensiamo bene, quando noi ignoriamo questa verità, quando noi non crediamo in questa verità, che andiamo in crisi. Perché se noi crediamo in questo amore, il padre ama il figlio, la nostra vita, pur nelle difficoltà, ne è rafforzata, ne è illuminata. Ma cosa vuol dire che il padre ama il figlio? Io mi sono chiesta oggi mentre lo commentavo, cosa vuol dire che il padre ama il figlio? Innanzitutto, anch'io sono figlia, e se sono figlia ho tanti fratelli. Questo vuol dire, se ho un padre vuol dire che tutte le persone che sono accanto a me sono fratelli. E allora questa cosa come cristiana dovrebbe cambiarmi la vita, perché se credo in questo vuol dire che vivo da sorella con i miei fratelli, la mia vita ne è completamente cambiata. Non so se riesco a farmi capire, però davvero vivere questa parola vuol dire vivere da fratelli, perché se sono figlia sono anche sorella, e allora tutta la mia vita cambia. E allora ascolto la parola del padre, come dice questo Vangelo che mi ha colpito all'inizio. Dice: il figlio da se stesso non può fare nulla. La prima parola, il primo verbo che viene usato tra i primi è il fare, no? Perché fare? Perché noi ci riveliamo non nelle cose che diciamo, ma nelle cose che facciamo. Noi siamo in quello che facciamo, possiamo dire tante belle parole. Tante volte mi dico che anche io qui in radio posso dire tante belle cose, ma ciò che conta è chi sono, ma che cosa faccio. Cosa faccio? Allora, il figlio fa quello che vede fare dal padre, cioè ascolta il padre. Allora mi sono detta, per essere figlia devo fare, ascoltare, vedere come si comporta il padre. E il padre, come ha richiamato bene prima sia Irene che Marco e anche il padre Gianni, la prima cosa che fa, tra le prime cose che fa, è che dà la vita e non giudica. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce tanto. Io da sorella quante volte giudico gli altri, se sono sorella degli altri, come il padre, come vedo fare il padre, dovrei fare anch'io. Ecco, questa è una cosa che ci deve far riflettere. Quante volte recitiamo il Padre Nostro, ma c'è uno scarto immenso tra quello che diciamo e quello che viviamo. Perché Padre Nostro vuol dire che siamo fratelli, che quindi non giudichiamo, ma diamo la vita agli altri, perché appunto non, come il Padre facciamo le opere del Padre. E ascoltiamo questa parola, in questo Vangelo si conclude proprio dicendo che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna. L'ascolto è la strada per fare come fa il Padre. È la strada, l'abbiamo richiamato tante volte, però è importantissimo, è solo ascoltando la sua parola che possiamo lentamente, pian pianino, lungo il cammino della nostra vita, che è lungo, come ha richiamato prima Irene in quel brano bellissimo di Carlo Carretto, diventare figli. È un cammino lungo in cui prendiamo consapevolezza che siamo immersi in Dio e che siamo immersi in Lui, che siamo fratelli, che siamo amati da Lui, che abbiamo un Padre che ci dona la vita e non ci giudica.
Dobbiamo imparare, penso, da Gesù ad essere figli. Abbiamo evidenziato questa consonanza di volontà, questo progetto unico di salvezza che appartiene, è originario nel Padre, ma appartiene al Padre e al Figlio, ed è il Figlio che lo realizza nella storia. E lo realizza con uno stile, con la modalità da figlio, sempre proteso a cogliere quella che è la volontà del Padre, ad identificarsi con questa volontà e a realizzare poi nella vita, nella concretezza della storia, quella sta volontà di salvezza. E penso che questo atteggiamento di Gesù, che è il nostro fratello maggiore, debba essere assunto anche da noi nella nostra quotidianità. In fondo si tratta di ergere tutte le nostre capacità conoscitive, di innalzare le nostre antenne recettive per cogliere quello che Dio vuole che noi facciamo. Si tratta poi di operare quello che Dio vuole, insomma, nella vita concreta. Allora, da un certo punto di vista, troviamo nel figlio una passività. Cioè, sembra quasi che il figlio non abbia una sua volontà, ma la volontà del Padre è anche la sua, ma c'è una consonanza, anzi una identificazione. E allora questo atteggiamento del figlio maggiore, del nostro fratello maggiore, deve essere fatto nostro. Cioè, cosa significa per noi vivere da figli? Innanzitutto essere recettivi, essere passivi, ma non è una semplice passività, poi non si esaurisce il nostro impegno del figlio nel conoscere la volontà del Padre, ma fa la volontà del Padre chi poi agisce nella storia, cioè chi costruisce la sua casa sulla roccia e fa le opere e vive la conoscenza e la verità della volontà del Padre con una operatività, con una carità che si rivolge agli altri. In altre parole, detto sinteticamente, si tratta di essere da una parte recettivi e quindi passivi. Io ricevo quello che Dio vuole, ascolto quello che Dio vuole da me e poi mi rendo disponibile, mi rendo attivo a operare secondo questa volontà. Ecco, questo penso che noi dobbiamo imparare guardando il Figlio, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il nostro fratello maggiore. E allora ci ritroviamo un po', come, per fare un esempio, come una specie di vela che viene riempita dal soffio del vento e si protende, si tende, e questa potenza del vento la spinge la barca, l'imbarcazione oltre, la barca della nostra vita. Si tratta di lasciarsi plasmare dallo spirito, avvolgere dal vento dello spirito, quindi di essere recettivi, passivi, perché affinché poi questo vento ci spinga nell'impegno quotidiano a vivere questa volontà. Questo penso che sia estremamente significativo e pedagogico per noi. Cioè, quello che Gesù ha fatto diventa per noi un modello, un insegnamento da copiare nella nostra vita quotidiana.
La lettura dell'Epistola, e volevo soffermarmi su questo, che ci propone la liturgia di questa domenica, è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. E in questa lettera, appunto, Paolo, l'Apostolo, risponde ad alcune problematiche che erano emerse in questa comunità di Corinto, una comunità greca, In particolare, nel passo che leggiamo oggi, risponde ad alcune difficoltà che erano emerse sul tema della resurrezione. Una città greca, appunto, di cultura greca, e in questa cultura si faceva fatica ad accettare l'idea della resurrezione del corpo, della carne, perché la cultura greca era portatrice di un certo disprezzo nei confronti del corpo, considerato un po' come una prigione dell'anima che non consentiva appunto allo spirito di superare il male e la finitezza della vita umana, ecco, qualcosa che imbavagliava. Allora l'idea che questo corpo fosse destinato alla resurrezione strideva un po' con questa impostazione. E quindi lui risponde con un concetto, una frase molto chiara. Dice: fratelli, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo solo per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Se togli questo fondamento, questa pietra miliare che è l'evento della resurrezione di Cristo, la fede cristiana non è nulla, è vana. Ecco, al di là del chiarimento che San Paolo dà alla fede dei Corinzi, credo che anche noi possiamo trarre alcune riflessioni utili per la nostra vita, per la nostra fede. La prima è appunto questa, che alla base della nostra fede ci deve essere prima di tutto la certezza di un evento. Cos'è la nostra fede cristiana? A volte così tende a diventare una visione del mondo, un modo di vedere le cose, oppure tende a diventare un codice di comportamento morale per quanto elevato, o tende a diventare una pratica così spirituale che ci deve portare alla ricerca della pace interiore. Sì, tutte queste cose, ma prima di tutto la nostra fede è fede in un evento, nell'evento che Cristo è morto ed è risorto. Ecco, questo dobbiamo ricordarcelo, altrimenti tutto diventa annacquato e si perde anche quella novità dirompente che è la fede cristiana. L'altra riflessione che può essere utile per noi è quello che dalla resurrezione di Cristo discende anche per noi la certezza che il nostro corpo, che la nostra carne è destinata alla resurrezione. Cioè, la resurrezione di Gesù non riguarda solo il suo rapporto personale con il Padre, no, che l'ha risuscitato, ma è anche l'inizio di una nuova storia per tutti coloro che vivono nella sua stessa fede. San Paolo illustra, no, questo essere solidali in Cristo, no, attraverso la solidarietà di tutti in Adamo. Cioè, come tutti sono morti in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. È come se nella sua resurrezione, nel suo aver vinto la morte, proprio perché noi siamo suo corpo, non siamo suo corpo mistico, tutti noi abbiamo dentro adesso il seme, il germe di questa vita eterna, che è anche resurrezione del corpo. Ecco, anche qui forse noi diciamo tutte le domeniche a messa, no, nel credo: aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. E come tutte le cose che si dicono sempre, poi perdono la loro così novità dirompente. Lo diciamo come se aspettassi il pullman alla fermata, come se aspettassi il treno. No, aspetto la resurrezione dei morti, no? So che questo evento che è accaduto, che Dio ha fatto accadere in Gesù, adesso è in germe, in nuce dentro ciascuno di noi.
Alla tua presenza portaci, oh Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorare. Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode alla tua maestà. Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù. In eterno canteremo gloria a te, Signor, alla tua presenza, alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù.
Alla tua presenza portaci, oh Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorare. Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode.
sia la tua maestà. Il tuo Santo Spirito ci guiderà dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù. In eterno canteremo gloria a te, Signore, alla tua presenza, alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù.
Marco parlava di vita eterna, parlava di Cristo appunto che è la vita, e della vita eterna che ci attende, a cui dobbiamo credere, della vita eterna che già in germe dentro la nostra vita. Questa vita eterna è qualcosa che comunque ci è stato promesso anche da Gesù stesso. L'alleluia di oggi dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi se rimaniamo ancorati visceralmente, come abbiamo sentito prima, come nel grembo della madre, visceralmente ancorati a Cristo, così sarà possibile vivere quella vita eterna che appunto già ora germoglia nella nostra vita. Ma in che modo germoglia? Perché in fondo io stavo pensando che se guardiamo il mondo è un periodo davvero difficile, se leggiamo le notizie, se guardiamo il telegiornale, facciamo fatica, no? A credere alla potenza dell'amore, a credere che finalmente ci sarà un giorno in cui tutti i principati, le potenze, le forze negative verranno, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, verranno distrutte, saranno cancellate, e fino a che l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Perché appunto Gesù avrà messo ogni cosa sotto i suoi piedi, e alla fine anche egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa. Perché? Perché Dio sia tutto in tutti. Cioè la resurrezione, la gloria, la vita eterna sarà questo, no? Dio che sarà tutto in tutti, e finalmente ci sarà la pace. Ma come facciamo a credere, a sperare, ad anelare a questa cosa ogni giorno? Cioè come facciamo a far sì che ogni giorno un piccolo seme di tutto questo cresca nella vita nostra e nella vita dei nostri fratelli? Appunto, ridicevo prima, sentendo i telegiornali o leggendo le notizie, fai fatica a pensare a tutto questo, a credere a tutto questo. E com'è possibile che tutto questo si realizzi? Si realizza come ha fatto Gesù. Gesù ha realizzato il volere del Padre, il disegno del Padre, si è immesso in questo cammino di resurrezione e di gloria per amore, con amore, vivendo l'amore, l'amore per il Padre prima di tutto e l'amore per i fratelli. Ha vissuto la carità facendo miracoli, guarigioni, ascoltando, parlando, stando con le persone, creando relazione, aiutando, pregando il Padre per le persone, per chi gli era stato affidato. Ecco, è quello che dobbiamo fare noi. Questo essere visceralmente legati a Cristo vuol dire questo soprattutto: vivere come ha vissuto Lui, amare come ha amato Lui. E questo amore così grande, così forte, questa carità così infinita, noi la possiamo avere se rimaniamo visceralmente ancorati a Lui e se invochiamo continuamente lo Spirito Santo. Ed è questa carità che ci permette di realizzare il regno già qui su questa terra, niente altro. guardando il telegiornale, vedendo la sofferenza, le violenze che subiscono a volte i cristiani per la religione, per la fede, per il loro credere, vedendo le pazzie che a volte alcuni uomini riescono a compiere, mi dicevo: ma cosa posso fare io? In che modo posso cambiare gli eventi? E poi ho pensato che l'unico modo che ho per poter cambiare le cose è cercare di vivere coerentemente questa vita cristiana che il Signore mi ha affidato. Viverla coerentemente nell'amore, viverla coerentemente nella carità, aiutando gli altri, essendoci per gli altri, viverla coerentemente rimanendo ancorata a Cristo, visceralmente ancorata a Cristo. E solo così allora noi, ognuno di noi cambia un pezzettino della storia, senza fare chissà quali cose grandi, ma con questa coerenza di fondo, con questa solidarietà di cuore e anche di azioni, con questa attenzione verso il Signore e verso il nostro prossimo. E allora sì, questi germi di bene che pian piano avanzano cambiano le cose. Questi germi di bene vanno ad innestarsi su quella croce che è diventata una croce di gloria, una croce che germoglia la vita e aiutano a formare questa vita, aiutano a crescere questa vita, aiutano a diffondere questa vita eterna e la speranza di questa vita eterna che mai deve morire, neanche davanti alle cose più crudeli, più ingiuste che purtroppo ancora oggi capitano. E allora volevo leggere, proprio per dare forza a queste parole, una preghiera che ha fatto Madre Teresa, che dice: Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno? Signore, oggi ti do le mie mani. Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata visitando coloro che hanno bisogno di un amico? Signore, oggi ti do i miei piedi. Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni uomo solo perché è uomo? Signore, oggi ti do il mio cuore. Io credo che solo così la risurrezione di Cristo avrà modo di prendere piede appunto nei nostri cuori, nel cuore dei nostri fratelli, e solo così noi affretteremo la venuta del Signore, perché ci porti davvero quella vita eterna, quella vita per sempre che continuamente attraverso le parole, la sua parola, egli ci annuncia e ci manifesta.
Ma io aggiungo soltanto una cosa rispetto a quello che hai detto, Irene, e che è proprio questo amore di cui hai parlato che rende credibile Dio. Non sono tutte le nostre argomentazioni, anche perché Dio non lo vediamo, ma se ci amiamo, come hai detto tu, Irene, gli uni gli altri, allora Dio è in noi, noi siamo in Lui e gli altri lo possono vedere. E questa è la vera evangelizzazione. È quella di cui parlavi appunto prima tu, una vita vissuta nell'amore, e l'amore è qualcosa che si trasmette, si vede, si sente. Ecco, allora con questo augurio di riuscire ad amarci come Lui ci ha amato, di amarci come il Padre ama il Figlio ama il Padre, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
Marco,
Irene,
Padre Gianni. Thank you.